scrivete l'appunto, lo scopo della legge, lo scopo della legge. Quindi che scopo ha la legge? E intanto che cos'è la legge? Intanto voglio dire che la legge, quando si parla di legge, stiamo parlando di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, questa è la legge. Nella legge ci sono i 10 comandamenti. Cioè, i 10 comandamenti non sono solo la legge, fanno parte della legge. In realtà i 10 comandamenti vengono chiamati il decalogo o le 10 parole. Ok? Quindi, ma qual è lo scopo della legge? Perché vedete, fratelli, quando noi non studiamo bene le scritture, il diavolo ci può ingannare. Come per un periodo stava ingannando a me, tante volte il diavolo nell'arco di 30 anni che lo servo ha cercato di ingannarmi. Però sapete cosa dice la Bibbia? Che Dio sa tirare i piedi dalla tentazione. Cioè, quando il Signore vede che noi siamo sinceri, che sbagliamo sinceramente, però anche sinceramente si sbaglia. Lo sapete che si sbaglia anche sinceramente? Dice, ma chi è sincero? Ok, ma sinceramente sbaglia. Però è sbagliato lo stesso. Però una cosa buona quando uno è sincero è che Dio poi ti illumina. Se Dio ci illumina e noi siamo semplici, ci facciamo guidare, ci pentiamo, dire Signore, dopo arrivava, dopo... Allora il Signore ti dà altre opportunità di capire. E molti stanno facendo l'errore che ho fatto io, parlare male della legge. E avete sentito queste frasi, ma noi non siamo sotto la legge. Quando abbiamo sentito, quando le cose, le persone non gli quadrano, inizia a dire, vabbè, questo è sotto la legge, come per dire, cioè, è una cosa, una mala parola, dire sotto la legge è una mala parola, vabbè, questa non è parola di Dio, perché questa era nell'Antico Testamento. Però la Bibbia dice, Paolo scrive, tutto fu scritto, Antico Testamento, per il nostro insegnamento. Quindi non è che le storie che sono scritte qua, fratelli, sono finite, passate. No, dobbiamo prendere noi l'insegnamento dell'Antico Testamento. Per esempio, la Bibbia di Paolo, Paolo non aveva Nuovo Testamento. Paolo, la Bibbia di Paolo era l'Antico Testamento. Quando lui scrive in 2 Timoteo 3,16, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile insegnare, correggere, istruire, eccetera, eccetera. Quando lui disse queste parole, non aveva Nuovo Testamento. La Bibbia di Paolo era l'Antico Testamento. E quindi, fratelli, quando citò 2 Timoteo 3,16, Paolo stava dicendo che era valida l'Antico Testamento. Che cosa è cambiato tra l'Antico e il Nuovo? È cambiato, per esempio, tutto quello che Gesù ha adempito, allora non c'è più bisogno di farlo. Per esempio, lui è diventato il sacrificio espiatorio, è diventato l'agnello di Dio che toglie i peccati, l'ha adempiuto, non c'è bisogno più di animali. Perché? Perché lui l'ha adempiuto. Ma tutto quello che Gesù non ha adempiuto, non ha detto è finito, sta continuando, vale ancora. Molti quando parlano, per esempio, male, io mi dibatto sempre in questo, i tatuaggi, per esempio, no? Levitico 19. Gesù non ha adempiuto, quindi tutto ciò che non ha adempiuto continua. Non ha detto e questo non vale più, e il tatuaggio non vale più. La decima era nell'Antico Testamento. Gesù non ha detto nel Nuovo Testamento non date più la decima. Gesù ha detto di continuare. L'ha detto o non l'ha detto? Dove l'ha detto? Gesù disse che si adempiono i comandamenti più grandi senza tralasciare quelli più piccoli, che sono decima. Quindi Gesù non ha detto la decima non è più buona, quindi non l'ha adempiuta, ha detto da oggi in poi non lo fate più. Quindi tutto quello che parte nell'Antico Testamento e Gesù non ha detto di smetterla, sta continuando a funzionare. Per esempio, vi dirò lo scopo della legge. Dio ha detto, per esempio, nell'Antico Testamento, ha detto non ammazzare o non uccidere, non fare adulterio, non rubare. Se tutto finisse qua nell'Antico Testamento, cioè nella legge dell'Antico Testamento, noi che ci troviamo nel Nuovo Testamento, possiamo dire, non è più biblico ammazzare. non è più biblico fare adulterio o rubare, perché queste cose Dio l'ha detto nell'Antico Testamento. Sapete qual è il diavolo cosa ha fatto? Ha chiuso tutto nella parola Antico Testamento e ci ha chiuso anche la parola di Dio che serve ancora a noi nel Nuovo Testamento. Non so se riuscite a capirmi. La gente ha chiuso tutto nella legge, la gente ha chiuso tutto a questo e nell'Antico Patto. Quando invece noi possiamo prendere delle cose, non ammazzare, adulterio, rubare, è nel Nuovo Testamento, è valido ancora. Che dite, fratello? Allora possiamo portare questo materiale qui, non ammazzare, adulterio, rubare e quant'altro, e portarlo nel Nuovo Testamento? Sì che lo possiamo fare, lo dobbiamo fare. Attenzione, fratello. Molti che hanno chiuso non uccidere nella legge, prima ancora Dio l'ha detto a Mosè in Genesi 9:6, Dio aveva detto di non uccidere. Allora non uccidere non fa parte dei comandamenti, è un principio spirituale, l'ha detto prima ai tempi dei patriarchi, perché la Bibbia si divide in tre parti: l'era dei patriarchi. Chi è nei patriarchi? Abramo, Isacco, Giacobbe, questi sono i patriarchi. Quindi c'è l'era dei patriarchi, l'era della legge e l'era del Nuovo Testamento. Dove ci troviamo noi per ora, fratello? A chiesa. Dove ci troviamo noi? Ci troviamo qui, ci troviamo nell'era del Nuovo Testamento. Per cui chiudere tutto nella legge non va bene, questo è scritto nella legge, questo è scritto nell'Antico Testamento. Cioè non possiamo chiudere i principi di Dio su un tempo, su un'era. Quello che Dio disse nell'Antico Testamento vale ancora nel Nuovo, perché l'aveva detto anche prima, Genesi 9:6, Dio aveva detto non uccidere. Leggiamo questa scrittura, Genesi 9:6, dopo che Dio fece uscire dall'arca di Noè, Noè con tutta la sua famiglia, e sapete la storia dell'arca di Noè, Dio ha detto questo comandamento, che ancora qui la legge non c'era. 9:6 dice: chiunque spargerà il sangue di un uomo, il suo sangue sarà sparso per mezzo di un uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Questo è il comandamento che poi noi dopo tanti anni ci ritroviamo nella legge mosaica, che dice non uccidere. Quindi vedete che non possiamo chiudere la parola di Dio solo in un tempo. Ah, questa è sotto la legge. Come per dire questa era sotto la legge e poi Dio ha cambiato idea nel Nuovo Testamento. No, già intanto Dio aveva detto non uccidere ai tempi dei patriarchi. L'ha fatto continuare nel tempo della legge e lo ha fatto scrivere ora nel Nuovo Testamento anche agli apostoli, ai predicatori del Nuovo Testamento. Per cui quando si parla di legge, lo ripeto fratelli, non si sta, perché io ne parlavo male della legge, perché avevo sentito delle cose, ma la cosa importante è che non avevo scritture. Una studente stamattina mi disse: Pastore Mario, mi devi togliere un dubbio. Ma Salomone era figlio di Bathsheba o era figlio di Abigail? Dico, era figlio di Somma sicuro. Cioè, perché un predicatore ha detto che era figlio di Abigail e insiste che era figlio di Abigail. Vai in Matteo nella genealogia di Gesù, ma vai anche in Cronache, perché con la buona Bibbia Thompson vede tutto concatenato, tutti i versetti dell'Antico e Nuovo Testamento, e vai a vedere, fratelli, che dicono delle stupidaggini, che se uno sta attento si fa influenzare. E Salomone, fratelli, era figlio di Bathsheba e figlio di Davide. Siccome Abigail era la seconda moglie di Davide, Abigail aveva un marito, ricordate? Perfetto. Cioè, come fanno a dire certe cose, fratelli? E se uno veramente, come vi ho detto prima, Dio fa uscire Pi dalla tentazione, Dio a volte ci libera la mente, fratelli, perché vede il nostro cuore. Perché tutti possiamo essere influenzati da predicazioni, da insegnamenti. C'è da stare attenti. E io dico, ho detto a questa studente, dico: tu quando ti dicono qualcosa devi pretendere scritture. Dice, ma è un pastore famoso, lascia che viene un papa in persona. Ci lascia che viene, alcuni dicono delle cose per supposizione, suppongono. E negli anni, fratelli, ho preso tante supposte. Quindi, con tutte le supposizioni, fratelli, ho preso supposte che mi hanno fatto male. Mi hanno fatto scialottare per di vero, mi hanno fatto influenzare la testa. O dico, basta supposte. Basta. Voglio solo la Bibbia, versetti, numero. Voglio un numero, due punti e un altro numero, una virgola e poi altri numeri. E poi citazione. Perché... come disse qualcuno, dice io ho supposto così, l'altro disse la supposta è giusta. Ma io ho supposto così, la supposta è giusta. Quindi in questi archi di anni, ecco perché ho parcheggiato libri e quant'altro, perché fratelli, supposte vi assicuro, di tutti i misuri e di tutte le maniere, ne ho preso, fratelli, che mi hanno fatto sballare la testa. Allora, negli anni poi uno cresce e dice, basta Signore, la tua parola mi basta. Quindi ho visto, chiaramente ogni volta che Dio mi ha convinto con scritture, non mi ha convinto un altro predicatore, attenzione fratelli, attenzione predicatore. Dobbiamo stare nella Bibbia, solo la Bibbia e nient'altro che la Bibbia. Se un ministro parla secondo la Bibbia, vabbè, anche se non vogliamo accettare, però assicurati che ci sono scritture che vengono proposte, non supposte, ma proposte. Allora, qual è lo scopo della legge? Lo scopo, mi fermo qua, non l'ho voluta scrivere tutta a dire perché non manco coraggio, fratelli. A volte manca il coraggio di scrivere tutta la frase, no? La di famoso, fratello, la di che con questa di mi sono fatto un sacco di nemici. Infatti pari a un lambo quando l'ho fatto. Quindi quando parlano della decima, per esempio, no, tutti la chiudono nell'Antico Testamento, quando invece la decima era prima, ai tempi dei patriarchi. Perché quando una verità è verità, parte dall'inizio, scrivete questo è importante, quando una verità è verità, parte dall'inizio. Che significa la parola Genesi? Inizio. Dicevo un uomo di Dio, una cosa bella, non tutto mi piace di quest'uomo, non lo voglio manco citare perché non è giusto, ma disse una cosa bella, disse, tutto ciò che trovi nel libro della Genesi è una verità, lo troverai per tutta la Bibbia. Tutto quello che non trovi nel libro della Genesi non lo troverai nelle altre parti della Bibbia. Per esempio, sapete che la redenzione di Gesù lo troviamo nella Genesi? Lo disse, lo profetizzò il Signore a Satana. Dice, tu gli ferirai il calcagno, ma il suo seme ti schiaccerà la testa. Di chi parlava? Parlava di Gesù. Nella Genesi dice, nascerà un profeta come te, e chi avrà ascoltato quel profeta vivrà. E parlava di Gesù. Quindi ci sono tutto quello che trova all'inizio, non lo puoi cancellare, lo troverai nel mezzo della Bibbia, lo troverai all'ultimo della Bibbia, lo troverai per sempre, perché Genesi è il libro degli inizi, l'inizio del peccato lo vediamo nella Genesi, l'inizio della morte lo troviamo nella Genesi, tutti gli inizi, se vuoi sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato, leggi la Genesi e lì troverai tutto quello che ti accompagnerà tutta la Bibbia. Quindi bloccare Dio, bloccare gli insegnamenti ai tempi dei patriarchi o ai tempi della legge non è una buona idea. Perché quello che Dio ha detto all'inizio ti accompagna per sempre. Quindi, fratelli, non stronchiamo mai. Ah, beh, questo l'ha detto ad Adamo ed Eva. Non vale per noi nel Nuovo Testamento. Non è così. Ma allora, lo scopo della legge cos'è? Qual è? Vi ho detto che la legge non significa 10 comandamenti solamente. I 10 comandamenti sono nella legge. La legge sono Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. E in questi libri noi troviamo scritta i 10 comandamenti. Allora, attenzione a questa fase, io mi scriverei questa fase, che alcuni hanno chiuso tutto come una galera, hanno chiuso tutto, vabbè, questo è nella legge. Ma non dobbiamo chiudere parole, principi, anche se sono scritti nella legge. Dobbiamo capire se ci accompagna in tutta la Bibbia. Perché nella legge io trovo scritto parole come non uccidere, che vale sempre. È valso ai tempi della Genesi, dei patriarchi, è valso nell'Antico Testamento, nella legge, e vale tuttora. Paolo, ancora tuttora, le epistole parlano di non uccidere. Una volta un pastore ha fatto un bel insegnamento, dice: vi farò vedere 10 comandamenti nel Nuovo Testamento. Qualcuno dice: non è possibile, perché la legge invece non c'entra nel Nuovo Testamento. Io vi farò vedere 10 comandamenti nel Nuovo Testamento. Quello ha preso tutti i versetti, le epistole, quando Paolo dice di non rubare, Paolo dice fate i fatti vostri, non ammazzate, non va adulterio. Da dove li prende queste cose? Dalla legge, che in realtà manca in legge, è parola di Dio. Vi farò vedere, fratelli, che Paolo, quando incontrava i libertini, noto frate, libertini, quando incontrava i libertini, si fermava con la grazia e introduceva la legge. Quando incontrava gente che era troppo con la legge, parlava subito della grazia. Perché questi non c'è bisogno di parlare di legge, li parlo della grazia. Ma Paolo, quando andò a Corinto, come ci andò, fratello, secondo voi? Con la grazia o con la legge? Allora Paolo applicava la parola di Dio. Se c'erano persone libertine, queste libertine non hanno bisogno della grazia, perché già sono già troppo graziosi. Sono troppo graziosi, che hanno bisogno di sapere che cosa dice la legge. Ora ve lo dimostro. Allora, Primo Corinzi capitolo 14. Primo Corinzi capitolo 14, guardate cosa dice. Capitolo 14, verso 34, Paolo dice: tacciano! Sapete che significa tacciano, fratelli? Non fate tacci. Ok. Tacciano le vostre donne nella chiesa, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. Primo Corinzi 14:34. Attenzione, fratelli, qui arrivano i religiosi che dicono: visto, le donne nella chiesa non devono parlare. No, non sta dicendo questo. Siccome erano le chiese lì a Corinto, fratelli, erano molto corintiani, corinziose, molto libertine, allora avevano bisogno di una calmata. Quindi alle persone troppo accelerate Paolo ci andava con la legge, non ci andava con la grazia. Perché se una persona libertina ci parla della grazia, sapete dove non vanno a finire? No, sotto la grazia. C'è una persona libertina, se gli parli troppo della grazia, non avrà parametri, non avrà limiti. Che dite, è vero o no, fratello? Invece una persona, quando ha una persona che, se io incontro una persona chiusa, gli insegno la libertà. Insomma, unisci tanti chiedi, fai qualcosa. Ma se la persona già è libertina, non gli dico esci, fai questo, perché già che cosa gli dirò a quella persona? Tecchia di freno, voce del verbo frenare. Quindi Paolo dice: cosa dice? Cioè, quando mai un predicatore della grazia come Paolo usava la legge? Perché la legge, vi farò vedere, Paolo dice che la legge è buona, la legge è santa, la legge viene da Dio, la legge è parola di Dio. Per cui dire che la legge non va bene, non ti salva la legge. La legge ti indica, ti porta verso qualcuno, ti fa da insegna. Ora ve lo leggo i versetti. Allora, prendiamo un attimo Primo Corinzi 9, verso 8. Guardate, ai Galati, fratelli, ai Galati, San Paolo, sapete cosa dice ai Galati? Non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. A quella chiesa gli dice che la donna e l'uomo sono di pari dignità. Si presenta con la grazia. Mi seguite, fratelli? Guardate qua. Quando lo dico io, guardate qua. Allora, nella chiesa della Galazia si presenta con la grazia, non c'è più né uomo né donna. Arriva nella chiesa dei Corinzi, dice, non ci senti a Paolo? E gli presenta, ma anche le donne stiano zitte, anche la legge dice così. Vedete come Paolo applicava la parola di Dio? In base alle persone che incontrava. Oggi i predicatori esagerati ti dicono che la legge non è da Dio, la legge non serve, la legge bisogna abolire, Gesù è venuto per finire la legge. Non è vero, fratelli. Romani, se non mi sbaglio, 10 verso 4, se mi sbaglio dite, non ti sbagliaste. Romani mi sembra che 10 4 dice che la fine della legge è Cristo, finisce la legge di Mosè, ma inizia quella di Cristo, che non è molto diversa. Anche Gesù non è d'accordo a ammazzare, anche Gesù è d'accordo a non rubare, quindi non è molto diverso. Quindi non è che è finita la legge mosaica, tutta la legge mosaica era sbagliata. Guardate 1 Corinzi 9, 8. Paolo sempre ai Corinzi, perché i Corinzi vanno liberti. Sapete che nella chiesa di Corinto, fratelli, nella chiesa di Corinto i doni si manifestavano per la grazia di Dio, la grazia fa questo. Però nella chiesa di Corinto c'era uno che era sposato e la matrigna aveva il figlio, come si chiama? Firrigna? No, il figlio si chiama la matrigna, il figliastro, se ne andava a letto con lei, se ne andava a letto con la moglie di suo padre, nella chiesa di Corinto, e si vantavano, se andate a vedere, si vantavano di questo. Paolo, ma non vi vergognate. E lì Paolo ci poteva andare a queste persone già con la grazia? Già loro vivevano, erano troppo graziosi. Allora Paolo lì ci andava con che cosa? Con la legge. Ma non perché la legge ti salva, ma perché la legge ti indica ciò che è sbagliato. Perché la legge ti fa vedere ciò che è sbagliato. La legge ti dice è legge, è così. E a volte abbiamo bisogno di questo, fratelli. Troppa grazia noi non la sappiamo gestire. Che dite, è vero o non è vero? Attenzione, lo ripeto di nuovo, fratelli. Troppa grazia noi non la sappiamo gestire. Sapete dove andiamo? Fuori limite, fuori limiti. Non la sappiamo gestire, noi abbiamo bisogno dell'indicazione della legge. Abbiamo bisogno che qualcosa ci dice questo è sbagliato, questo è giusto, se no senza paletti, senza indicazioni, chissà dove andiamo a finire, fratelli. Che ne dite? Dite, è vero o non è vero? Se io predico in una chiesa, mi sono reso conto che predicare a volte molta sulla grazia, la gente diventa leggera. Non c'è bisogno manco di prendere quella bevanda e dire ti metto le ali. Cioè, fratelli, le persone prendono le ali e se ne vanno. Quindi c'è bisogno ogni tanto, fratelli, pigliare e stoccarci l'ale. Cioè, e parlare. E come si può stoccare le ali a qualcuno? Con la legge. Ehi, ne va cieco. Perché noi abbiamo bisogno di questo, fratelli. Abbiamo bisogno della legge. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dice questo è sbagliato. E se semini queste cose, la paghi con queste cose. Non è Dio che ti manda queste cose. E Paolo, non l'avevo capito, fratelli, che la legge viene da Dio e ne abbiamo bisogno. Ti immagini, fratelli, la legge non funziona qui in Italia, no? Voi sapete che c'è, ma non funziona. Però grazie a Dio per quella poca cosa che funziona. Ma già non funziona così. Ma ti immagini non ci fosse la legge, fratelli? Ognuno morasse in capo a casa dell'angelo. Cioè, già c'è abusivismo così. Arriva uno, dice che hai un appartamento, io non voglio morare a casa in capo di Dio. C'è qualcosa da dire? Perché ognuno poi inizia a inventarsi le cose. Noi non sappiamo gestire la grazia. E Paolo ha capito questo. Allora, 9-8, poi sono interpretazioni, fratello. Allora. Dico queste cose secondo l'uomo, non dice queste cose anche la legge? Ma di che stiamo parlando? Che mi piace questo discorso, aspetta, non l'avevo capito, no? verso 1, 9 verso 1. Non sono io apostolo, non sono io libero, non ho io veduto Gesù Cristo il nostro Signore, non siete voi la mia opera nel Signore. Se non sono apostolo per gli altri, o non sono pastore per gli altri, lo sono almeno per voi, poiché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchiesta a mio riguardo, perché facevano inchieste molti in Paolo. Ma Paolo, ma veramente pastore, veramente apostolo è? Verso 4. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Che dite, Paolo, aveva il diritto di mangiare e bere? Verso 5. Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli, il Signore e Cefa? Anche il Papa aveva la moglie. Ma non... Il Papa dice Cefa, Pietro. Cioè, ora seguitemi, fratelli. Paolo dice, non abbiamo noi il diritto di avere una compagna, no, di scuola, nella vita, un compagno. C'è questo diritto o no, fratelli? Cioè, perché come andavano a predicare, fratelli, c'erano tutti sorelle, da India, non avere una moglie a fianco o un marito a fianco è pericoloso, perché si può venire la tentazione. Quindi meglio, come dico nel mio libro, una pistola scarica che una carica. Scappa un corpo, fratelli. Meglio una pistola scarica, tranquilla, messa lì, tranquilla. Quindi non abbiamo noi il diritto, è un diritto, è un diritto. E poi dice il versetto, dove siamo giunti? Verso 6. O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi mai va alla guerra a proprie spese? Ti immagini lo Stato italiano, fratelli, ti manda in guerra e dice comprati la tuta, combatti la mimetica, le scarpe. No, chi gliele fornisce queste cose? Lo Stato. Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non la mangia il frutto? O chi si prende cura di un gregge e non mangia il latte del gregge? Immagino, fratelli, o peculare, come si chiama in italiano? O pastore. O pastore. E chi sa il pastore? Il nome è così. O pastore. Allora, poi state, immagina, va nella pecora, vuole il latte, arriva la pecora e dice no, non siamo sotto la legge. Ci avete capito, fratelli? Non siamo sotto la legge, cioè che? No, non siamo sotto la legge. E guardate, vedete come le persone storcono le scritture. Primo Pietro 3,16 dice che alcuni storcono le scritture a loro propria condanna. A volte persone, mi sono fatto nemici su questo, ma io ho predicato la parola, non mi ha mancato mai niente, perché predicando la parola tu ti nascondi dietro la parola. Molte volte me l'hanno detto le persone, ma Paolo lavorava. Dico, infatti è quello che sto facendo io, cioè, perché per lavoro intendono lavoro, cioè quello che faccio io non è il lavoro, è un passatempo, no? Una volta un fratello mi disse, dice, che cosa fai tu? Dico, vivo a tempo pieno, faccio il pastore. Ah, il pastore. E dico, il lavoro cosa fai? Dico, di lavoro faccio il pastore. No, dico di lavoro, che cosa fai? Cioè, come per dire che fare il pastore, lavorare, è hobby, no? Perché? Perché la cultura ci ha insegnato questo, le belle chiese cristiane ci hanno insegnato questo, ma non quello che dice la Bibbia. E Paolo insegna queste cose, dice, ma se uno va alla guerra, ci va a proprie spese? Perché è una guerra. Fratello, fare il pastore è una guerra, io non lo auguro a nessuno fare il pastore. Veramente, a volte ho detto nella mia vita, ma come fai a farlo? Ma ho obbedito a questa chiamata, fratelli. Però vi dico che è una guerra, a tutti gli effetti, di tutti i lati, di tutti i campi. Comunque sia, guardate cosa dice Paolo. Al versetto numero 8 dice, dico queste secondo l'uomo, cioè sono un carnale, se parlo di interessi per la mia vita, per la mia famiglia, per avere decime offerte, cioè parlo secondo l'uomo. Cosa dice poi, fratelli? Non dice queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Sì, si dà forse Dio pensiero dei buoi? Ovvero, dice di tutto questo per noi? Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia deve trebbiare con speranza di avere ciò che opera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, E fosse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? La risposta è no, fratelli. È uno scambio. Sono beni per beni. È vita per vita. Tu mi dai i tuoi beni naturali, io ti do i miei beni spirituali. Non si fa nulla di particolare. È uno scambio. Qualcuno una volta mi disse che ora è col Signore. Non taccio che ci desse però, Signore Gesù Cristiano. Ora, c'è un fratello, no, che io l'ho curato tanti anni. Lui una volta mi disse, prima di morire, e mo mi disse: tu sai quello che io ho fatto per te. Cioè, mi voleva dire: tu sai che io ti ho dato sempre i soldi. Dico: sì, lo so quello che ti hai fatto per me. Come io, tu sai che io ho fatto per te. Cioè, quando le persone danno, fratelli, i loro soldi, gli sembra che chissà cosa stanno facendo. È uno scambio di vita. Si dà perché si riceve. Io dico sempre: non date mai se non si riceve. Qualcuno dice: passo la mano, c'è bisogno di camoteggi. Che è un dogno proprio. Cioè, capite cosa voglio dire, fratelli? Paolo, che con che cosa andò alla chiesa di Corinto? Con il Nuovo Testamento? Con la grazia? Con la legge. Non sta scritto forse nella legge? Ha citato la legge. Guardate verso 12: se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più. Chi sono questi che hanno il diritto sopra di noi? Lo Stato te li toglie dalla televisione, te li toglie dalle tasse, te li toglie dovunque. Allo Stato sì, ma alle cose spirituali no. Perché? Perché alcuni pensano che non siano importanti queste cose. Andiamo avanti, poi dice: se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremo noi molto di più, molto di più. Noi però non ci siamo serviti di questi, di questo, ditelo con me,
diritto.
Diritto, è un diritto, fratelli. Ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro, parla dell'Antico Testamento, parla dei sacerdoti, mangiano delle cose del Tempio? E quelli che servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare? Così come i sacerdoti, come la legge, come nell'Antico Testamento, così nella stessa maniera il Signore ha ordinato, non l'ha consigliato. Dare è un ordine. Non se mi sento. Se non lo senti, non ti senti bene. È un ordine. Dio ha ordinato. Dice così la Bibbia, no, fratello? E non lo dice una volta, però altre scritture dove dice, la Bibbia dice che Dio lo ha ordinato. È un ordine, fratelli. È un ordine. Dio ha ordinato. Che cosa ha ordinato Dio? Che coloro che annunziano il Vangelo vivano dell'Evangelo. Guardate, andate sempre in 2 Corinzi, al capitolo 2 Corinzi, ok, capitolo 8 di 2 Corinzi verso 1. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio. Cosa predicava Paolo? Sempre la grazia predicava Paolo? In certa occasione cosa predicava pure? In base alle persone, fratelli, in base alle persone predicava, si adattava, perché lui sapeva che la grazia non era chiusa qui. La grazia non è chiusa nell'Antico Testamento, perché la parola di Dio viaggia dai patriarchi alla legge al Nuovo Testamento. Tu non puoi chiudere la parola di Dio con la legge, non la puoi chiudere. E dice, ok, verso 2: e ciò che in mezzo a molte prove e afflizioni, verso 2, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Cioè, che è una gente che dava. Non è questo, sapete che non è questo il versetto che volevo darvi. Non è questo il versetto che volevo. Allora, era questa la scrittura data. 1 Corinzi 16, verso 1 dice: ora, quanto alla colletta, non quella del banco alimentare, fratelli, ok? Or quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come? Dite un'altra volta, come? Alle chiese ordinato. E cosa diceva in 1 Corinzi prima? Così quelli che predica ordina, c'è un ordine. No, non è se ti senti, è un ordine. Dice, come dice il Signore, lì diceva il Signore ordinato. Qui Paolo, prendendo la parola dell'ordine di Dio, si permette di dire vi ordino. Va dell'ora nelle chiese, vi ordino, fratelli. Verso 2, ogni primo giorno della settimana ciascuno mette da parte per conto suo ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò. Guardate, in base alle sue entrate, quando tu dai la decima, quando dai la tua decima? Quando si dà la decima? Si dà in base a questo principio. Non è che se dà la decima io do 1.000 euro. Si dà in base alla propria entrata. Capite? Qui c'è la decima, fratelli. Dice qui, in base alla propria entrata. Altre persone dicono, in base alla propria prosperità. Qualche altra persona dice. Vedete, il principio della decima è questo. Se io prendo 10 euro, io devo dare in base a 10 euro. Io prendo 100 euro, io devo dare in base a 100 euro. Capite, fratelli? Quindi qui c'è il principio. La decima non è così eclatante. È così, fratelli. Cioè, si dà in base alla propria prosperità. Cioè, meglio prosperare. Non meglio prosperare. Amen. Quindi, fratelli, non è un consiglio. Non è, siamo nella grazia, puoi fare quello che vuoi. La Bibbia, Paolo lo mette sotto il titolo di ordine. Ma non siamo sotto la legge. Arre, bella madre. Come se dire che la legge è una mala parola. La legge. Ti dà un'indicazione. La legge non è se non fai questo te ne andrai all'inferno. Semmai, se non fai questo non cammini nella volontà di Dio. Questo sì, quello che semini poi raccogli. Cioè, inteso questo, non che non sei salvato perché non dai la decima, nessun predicatore col cuore onesto ti può dire che se tu non dai la decima non sei salvato, nessuno te lo dirà mai. Ma non dai la decima, non si cammina nella via di Dio. E non conviene, fratelli, uscire fuori dalla volontà di Dio. Non conviene. Ok? Allora, curaso, 7:10. Perché è importante la legge? Leggiamo questa scrittura e poi facciamo la colazione. Allora, Romani 3. Fratelli, vedendo la legge sotto il principio delle scritture, mi piace. Perché non è che la legge ti costringe, la legge ti indica, ti dà ordine, ti mette le barriere per non sbagliare. La legge ti porta a Cristo, la legge ti indica e ti porta, ti fa capire che in certe cose non ce la puoi fare e Dio ti aiuta. Ma abbiamo bisogno delle indicazioni, abbiamo bisogno di capire. Fratelli, a me mi disturba il fatto che vedo il rosso, la spia rossa nella mia macchina. E non posso dire sono sotto la legge, bottiglia miseria, ti faccio bene sei un cammino per fede. Per ora se vede c'è un rosso, se vede una occhiata ti acceca. Però e questo non di soldi, grazie a Dio, perché non ho avuto tempo di mettere la benzina. Ma non posso dire, fratelli, sono sotto la legge. Nel nome di Gesù io ti comando di sparire. Sparisci! Sparisci nel nome di Gesù, perché io non sono sotto la legge, sono sotto la grazia, sotto lo spirito della fede. È la legge mi sta dicendo, sta finendo la benzina. Pensaci! E prima me lo dice delicato, mi fa, spunta e non spunta, spunta e non spunta, spunta e non spunta, spunta e non spunta. Più salgo, più mi spunta. O scendo, come o scendo a canale. Alla discesa tutti i santi aiutano, fratelli. Ma mi serve a me questo rosso, mi serve, fermati, pensaci, mettici la benzina. Non sono sotto la legge, sarebbe da stupido, fratelli. E così nelle cose, la portiamo nelle cose spirituali. Sarebbe da stupido dire che la legge non serve. La legge ti indica, guardate, Romani 3, versetto numero 20, dice... Perché nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, mediante la legge. Infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge ti salva?
Non so che se
dovrà,
so che
si sbaglia. No, no, ti dice la legge, guardate, leggete bene. La legge infatti ti dà la conoscenza di ciò che è peccato. Ma io ringrazio a Dio per questo rosso, fratelli. Perché rosso di sera, bel tempo si spera. Io ringrazio a Dio per la legge perché mi indica ciò che è peccato. Ma ti immagini, io non so ciò che è peccato e dietro il diavolo mi ammazza. Ma ti immagini che non c'è un'indicazione che mi dice non fare questa cosa. Mi disturba il non fare. Ma mi dà la conoscenza. Lì c'è il male. Non è che l'indicazione ti aiuta e ti salva. No, la legge ti dice non andare a finire, non oltrepassare questa cosa. Perché poi ti ammazzi. Allora, la legge non è cattiva, fratelli. Vi farò vedere che Paolo dice la legge è buona. La legge è pura, la legge è santa. Perché? Perché mi fa evitare il male. Quindi la legge che cosa ti fa? Ti salva? No, ma ti dà la conoscenza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. È buona la legge, fratelli? Quasi quasi la legge, che decete?